Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
Festa di San Giovanni Bosco, festa di famiglia. Parliamo di Don Bosco con gioia e anche con orgoglio. E una parola sulla santità di Don Bosco. E vedete, quando guardate i quadri di alcuni santi, li vedete in atteggiamenti non soliti per la nostra vita normale, magari con delle penitenze strane, con degli atteggiamenti che noi non prendiamo mai. Don Bosco no, Don Bosco è presentato con dei ragazzi, è presentato che sorride, è presentato che corre con i suoi ragazzi che li aiutano. E allora qual è la santità di Don Bosco? La santità di Don Bosco secondo me è importante perché ci riguarda. Don Bosco, aiutato da sua mamma, mamma Margherita, speriamo di vederla presto sugli altari, perché è veramente avanzata la causa per dichiararla santa. E poi, aiutato da bravi sacerdoti che l'hanno formato, diventa prete diocesano, ma diventa davvero prete. Ecco, questa mi pare la prima affermazione importante. Prima di tutto, e lui lo ripeteva varie volte, io sono prete, io sono sacerdote. E cosa vuol dire essere sacerdote? Vuol dire aver capito che ognuno di noi, quando nasce, è chiamato all'esistenza da Dio non per sbaglio. Uno nasce maschio, uno nasce femmina, uno nasce con un dono particolare per cui diventa capace di determinate cose uno di un'altra, e qualcuno è chiamato al matrimonio, qualcuno è chiamato alla vita consacrata. Vedete, dei doni. Noi diciamo che il Signore, quando chiama una persona all'esistenza, sogna che quella persona diventi un capolavoro in quel particolare settore dove Dio l'ha chiamato a vivere. Quindi ognuno di noi, sognato da Dio, ha un progetto che Dio ha messo nel nostro cuore, ma non l'ha messo così. Dal giorno del Santo Battesimo, Dio ha messo dentro di noi lo Spirito Santo che ci sta trasformando per diventare davvero come Lui ci ha sognati. Allora provate a pensare, ognuno di noi nella sua situazione, che cosa ha sognato Dio di noi? Cosa vuole da me il Signore? Perché mi ha messo all'esistenza? Come vuole che io mi comporti? Ecco, Don Bosco risponde a questa domanda con molta chiarezza. Io sono a servizio del progetto di Dio. Dio ha un progetto, mi ha chiamato all'esistenza, mi ha aiutato a diventare sacerdote e mi ha dato occhi per vedere cose che tutti vedono, ma non le capiscono. Vi faccio un esempio concreto. Ai tempi di Don Bosco di sacerdoti ce n'erano veramente tanti. Per le vie di Torino ci sono ragazzi poveri, abbandonati, ragazzi che lavorano 16 ore al giorno per guadagnare un pezzo di pane e non li vedono. Perché Don Bosco li vede? Mi capite la differenza? Ma ancora oggi, guardiamo per le strade di Bologna o per i problemi che rimbalzano dal mondo su di noi, Ecco, Don Bosco si mette davvero disponibile a guardare la vita come la guarda Dio. Capite la santità? Vuol dire Dio ha un progetto, non sono io. Non sono così orgoglioso da diventare il fondatore dei Salesiani, no. Io sono un povero sacerdote, ma Dio ha un progetto, mi apre gli occhi e mi fa vedere le cose come le vede Lui. A quel punto io prendo il progetto di Dio, gli occhi di Dio, e li faccio miei. E comincio a guardare questi ragazzi, queste ragazze, con la passione di aiutarli a diventare veramente come Dio li ha sognati. Perché anche il ragazzo di strada, anche la ragazza purtroppo abbandonata o prostituta, è oggetto dell'amore appassionato di Dio, che vuole realizzare anche in loro il suo progetto. Allora ecco Don Bosco che, guardando così le persone attorno a sé, intuisce che Dio l'ha chiamato all'esistenza per essere a servizio di Dio per l'amore di queste persone. Capite la santità? La santità non è pregare molto, la santità non è mettersi in ginocchio a fare penitenza, la santità è eseguire il progetto di Dio. Capite perché riguarda anche noi? Tutti siamo chiamati, da primo all'ultimo. Tutte le persone che noi incontriamo, guardatele con gli occhi di Dio. Comportatevi come si comporterebbe Gesù al vostro posto nei loro confronti. Questa è la santità cristiana. Ecco, Don Bosco la vive in pienezza e dedica tutta la sua vita completamente. Per non dedicare troppo tempo alle date storiche di Don Bosco, ho preparato un foglio che poi all'uscita potete prendere sul tavolo in fondo oppure sui due tavolini di fianco, dove potete vedere le date principali. Non mi riguardano in questo momento, preferisco darvi questa magnifica visione di un santo che mette tutta la sua vita a servizio del progetto di Dio. E naturalmente, quando lui vede questi ragazzi, cosa sogna per loro? Ve lo dico con le sue parole, che sono molto belle. Lui sogna di trasformare tutti in onesti cittadini e buoni cristiani. Adesso ve lo dico meglio. Onesti cittadini perché buoni cristiani? Capite la differenza? Don Bosco punta non sugli aspetti sociali immediati, anche l'assistente del comune fa queste cose, anche l'assessore dedicato a queste strutture si dà da fare per il bene dei cittadini. Ottimo, bellissimo. No, Don Bosco va molto più nel profondo e vuole entrare nel cuore delle persone, dei giovani, per far loro capire che anche loro sono oggetto dell'amore di Dio, ecco il buon cristiano, e quando tu ti rendi conto che sei un buon cristiano, finalmente hai la forza di diventare un onesto cittadino. Scusate, ma non vedete quanti imbrogli? Non vedete quanti ladri? Quanti imbroglioni anche nelle alte sfere? Perché non sono dei buoni cristiani, gli manca l'etica. Allora vedono solo i soldi, gli interessi, la sopraffazione e ecco la società in cui purtroppo ci capita di vivere. Allora capite Don Bosco che non vuole fare l'assistente sociale, ma neanche il maestro e l'educatore. Don Bosco vuole essere il sacerdote che aiuta il ragazzo a entrare davvero nella coscienza di avere un padre che lo ama. La dignità del ragazzo di strada non è di avere un bel vestito firmato o di avere la pancia piena, auguriamolo comunque, ma la dignità di quel ragazzo è quando capirà davvero che è nato per volontà di Dio, che Dio lo ama e lo amerà per sempre e gli chiede di fidarsi di Dio fino al giorno in cui lo raggiungerà per una gioia infinita e eterna. Allora Don Bosco vuole creare buoni cristiani perché possono essere anche dei onesti cittadini. La dignità umana, una dignità anche di lavoro. Don Bosco è il primo che firma un contratto di lavoro, non c'erano i sindacati, non c'erano altre forme di assistenza, ma Don Bosco le inventa, quindi ha i piedi per terra, è molto concreto, vuole davvero il progresso anche civile, vuole che la società sia veramente capace di educare e di dare dignità alle persone, ma il suo punto di partenza è quello di dare le motivazioni interiori, per cui le persone devono essere coscienti di quello che è il valore della loro esistenza e viverla davvero a servizio dei propri fratelli. Ecco, questa è la santità di Don Bosco. Adesso uno lo può fare un'ora al giorno, o lo può fare qualche volta quando gli capita. No, 24 ore al giorno, sempre. Quando Don Bosco sta morendo, a 74 anni, il suo biografo scrive che il medico, guardandolo, dice: Don Bosco, non posso più far niente per te, sei un vestito logoro, cioè hai lavorato tutta la vita, ti sei logorato, hai donato tutta la tua vita per questi ragazzi, e quindi non è una malattia che ti porta in paradiso, è proprio il fatto che ti sei speso tutto per i tuoi giovani. Magari potessimo dirlo di noi e di tutte le persone che sono impegnate in qualunque servizio di amore per gli altri fratelli e sorelle. Beh, Don Bosco, avendo questa visione chiara, ogni volta che incontra una persona l'aiuta ad avere la stessa visione chiara. E incontra sua mamma Margherita e ne ha bisogno per aiutarlo a servire i bambini, e l'aiuta in una strada di santità. Davvero, la mamma ha aiutato Don Bosco a diventare cristiano, Don Bosco sacerdote aiuta la mamma a farsi santa. Don Bosco incontra madre Mazzarello, correggo, incontra una brava ragazza che si chiama Maria Domenica Mazzarello, che fa tante cose belle con gruppi di ragazze, prega con loro, fa lavori di cucito, di aiuto ai poveri, e l'aiuta, ecco la visione di Don Bosco, a capire che deve diventare la fondatrice delle figlie di Maria Ausiliatrice. Vede i suoi ragazzi giovanotti più bravi che lo aiutano e fa loro capire che possono dedicare tutta la vita con Don Bosco, e nascono i Salesiani. Vede un ragazzo che si chiama Domenico Savio, che veramente ha dei doni da parte del Signore, glieli fa scoprire e diventa San Domenico Savio. Mi capite? La presenza di un santo come Don Bosco, che ha le idee chiare sulla santità, fa luce come un faro che aiuta tutte le persone a capire il senso della loro vita. Ma qual è il segreto di Don Bosco? Quali sono i punti nevralgici su cui fonda e noi possiamo fondare la nostra vita? Sono tre, a mio parere. Il primo, chiarissimo, Gesù è Eucaristia. Don Bosco è innamorato di Cristo. Don Bosco, quando celebra la messa, non vede più niente altro, vede il Signore, parla con Lui. La sua parola, che lui diffonde anche con i libri, ecco, è un innamorato di Cristo che vive costantemente unito con Lui. Quando l'hanno fatto santo, Don Bosco, uno diceva: ma Don Bosco, ma quando pregava, perché era sempre con i ragazzi a fare qualche cosa? La risposta è stata: quando non pregava, perché Don Bosco costantemente era unito con Gesù in un dialogo d'amore. E quindi la prima colonna che ha insegnato anche a tutti noi, l'Eucaristia, l'incontro con Cristo, i suoi ragazzi, la messa quotidiana, perché veramente crescessero con l'amore al Signore presente in mezzo a loro, e naturalmente la confessione come strumento di preparazione all'Eucaristia. Seconda colonna indispensabile, Maria Ausiliatrice. Don Bosco a 9 anni fa il primo sogno, lui li chiama sogni, ma noi ormai siamo tutti convinti, sono delle vere visioni. Poi lui le raccontava ai suoi ragazzi, non poteva dire che ha avuto una visione, diceva: ho sognato una cosa, ma poi sognava dei suoi ragazzi, lo stato di coscienza loro, sognava dei suoi figli che andavano missionari in Africa, in Argentina, in Asia, cioè voglio dire, lui li chiamava sogni, ma erano veramente visioni. A 9 anni vede una bella signora che gli viene indicata come: ti darò la guida e la maestra. E da quel momento Don Bosco si affeziona a Maria e la fa diventare il cuore, direi affettuoso, materno, di tutta la sua azione educatrice. E ormai dire Maria Ausiliatrice è dire la Madonna di Don Bosco, è molto bello questa scorciatoia. Terzo punto, direi terza colonna, un metodo educativo. Ecco, mettere al centro il ragazzo. Il ragazzo è il cuore della mia vita. Il ragazzo ha il diritto di essere educato, ha il diritto di entrare nella vita preparato per poterla vivere bene. Io devo dare la mia vita per lui e gliela voglio dare come la dà un papà, una mamma, con amore, con delicatezza. Don Bosco usava il termine tre parole che facevano un po' la chiave del suo sistema educativo. Lui diceva: ci vuole la ragione, spiegargliela le cose, non puoi pretendere che uno faccia senza aver capito. La religione, quindi la fede, per dargli la motivazione etica. E poi lui diceva amorevolezza, cioè amorevolezza è quel modo di fare che hanno il papà e la mamma, quando non sono arrabbiati, nel trattare i loro figli. L'amorevolezza è perché ho un rapporto d'amore con te, e questo mi permette anche di sgridarti qualche volta e di indicarti davvero le strade da percorrere. Allora, Eucaristia, Maria e un metodo educativo. Guardate che sono tutte cose a nostra totale disposizione. Ecco, a partire da queste ricchezze non dobbiamo meravigliarci che Don Bosco, allora, dopo aver fondato i Salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice, fonda anche i cooperatori. I cooperatori sono le persone del mondo, come voi, che accolgono questa spiritualità, questa modalità di vivere, di mettere al centro Cristo, Maria al nostro fianco e l'amore per le persone che abbiamo attorno a noi per educarle. Cooperatori Salesiani è il terzo ordine salesiano, è proprio una forma di promessa seria di vivere una vita impegnata. E concludo, perché mi rendo conto che ho superato largamente il tempo e vi chiedo perdono, ma concludo dicendovi che questa potenzialità di Don Bosco è incontenibile, per cui lui stesso la allarga prima all'Italia, poi all'Europa, e poi manda i suoi primi figli in Argentina, a quei tempi che non era come oggi prendere un aereo e dopo poche ore essere là, e poi davvero in una visione mondiale a servizio dei giovani di tutto il mondo. Concludo. Abbiamo la gioia di appartenere a questa bella famiglia di Don Bosco, anche tutti voi. Siamo la famiglia salesiana, insieme tutti, e ne ringraziamo il Signore. Chiediamo, per intercessione di Don Bosco, che davvero la nostra vita abbia chiaro che siamo a servizio di un bellissimo progetto che Dio ha messo nei nostri cuori e che Lui stesso sostiene con tutte le grazie, compresa questa celebrazione eucaristica che adesso continuiamo con gioia.